Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto e da
Federica Giordani. Buongiorno a tutti e a tutte.
Come sempre vi ricordo che potete seguire la pagina Facebook e Instagram Considera l'armadillo per avere aggiornamenti, ragionamenti e via di seguito, e in più vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica armadillo@radiopopolare.it. Ma visto che c'è Federica, ne approfittiamo subito.
Rain, 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 piove, piove.
Dalle nubi viene
la pioggia, solo noi sul mar.
Bentrovate, bentrovati, vediamo quindi insieme, Cecilia, anche a te, le migliori notizie della settimana dall'Italia e dal mondo che riguardano gli animali. Partiamo da una parziale buona notizia, quella riferita alla gattina Rosy a Roma, che pur nella barbarie della situazione pare che insomma stia un po' meglio, ha appunto ridotta in fin di vita qualche giorno fa a causa di una violenza sessuale subita. I medici della clinica veterinaria CVS di Roma hanno detto che ha ripreso a mangiare, il quadro clinico è abbastanza stabile. Nel frattempo va ricordato che sia EMPA che Lega Nazionale per la Difesa del Cane hanno sporto denunce per fare chiarezza chiaramente su questo scempio e hanno chiesto che venga riconosciuta la pericolosità sociale dell'autore di questo gesto così efferato e hanno ovviamente esortato anche la cittadinanza a così collaborare per individuarle le responsabilità. Speriamo insomma di darvi delle buone notizie anche fra qualche giorno. Parliamo poi di test sugli animali, perché anche qui ci sono degli spiragli di ottimismo. Da una parte perché la Food and Drug Administration negli Stati Uniti ha pubblicato nuove linee guida per l'uso di strumenti di sperimentazione alternativi agli animali, quindi cerchiamo di superare questo modello, soprattutto grazie all'uso dell'intelligenza artificiale che sta dall'altro dando ottimi risultati, le colture cellulari 3D, i tessuti biostampati e anche i cosiddetti organi on a chip, cioè sono dei mini organi praticamente che replicano il funzionamento di quelli umani. Dall'altro canto, ma insomma andiamo in Europa, è stata varata anche una roadmap sul tema del superamento degli esperimenti sugli animali, perché ci sono sia stanziamenti economici, ma soprattutto una buona notizia perché entro il 2026 verranno vietati i test sugli animali per valutare le irritazioni cutanee oculari, che sono una grossa fetta delle sperimentazioni.
Sarebbe ora, come si suol dire.
A proposito del nostro pessimo impatto sul mondo degli animali, non riusciamo proprio a farne a meno, ci sono due notizie che ho trovato che vanno in coppia questa settimana. Da una parte la prima è la segnalazione di questi video diventati virali che arrivano dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, dove ci sono questi scoiattoli che sembrano voler fumare, in realtà nutrirsi, di quello che c'è all'interno delle sigarette elettroniche buttate nella natura in giro per il mondo. Gli animali sono attratti dalla nicotina, dagli aromi presenti in queste sigarette e chiaramente però hanno anche un'implicazione a livello tossicologico. La seconda notizia che fa il paio con questa è che l'Università di Lodz in Polonia ha rilevato la presenza di mozziconi di sigaretta all'interno dei nidi delle cince. Loro li mettono per dissuadere i parassiti sostanzialmente, quindi li usano a loro pro.
Ma quanto sono furbe le cince!
Sono meravigliose! E quindi niente, insomma, in qualche modo c'è questa visione. Poi c'è un'altra notizia che ci è arrivata da Roberto sulla positività degli squali alla cocaina nelle acque delle Bahamas. Durante una ricerca scientifica è stato appunto analizzato questo aspetto. Cecilia, mi sembra che questi siano temi che ci fanno capire che in qualche modo gli animali stiano cercando di dribblarci,
sì,
se mi passi questo termine calcistico, in qualche modo cercando di trovare il loro spazio nonostante noi noi continuiamo a fare il bello e cattivo tempo.
Pilotando va la barca con la vita.
Infine le segnalazioni per chiudere la settimana. WWF domani organizza l'Earth Hour, l'ora della Terra. Domani dalle 20:30 in tutto il mondo le persone spegneranno le luci per un'ora per sensibilizzare la politica sul tema della crisi climatica. Sempre domani, sabato, grazie alla segnalazione di un nostro ascoltatore di ieri, l'abbiamo recuperato a questo evento che ne vale veramente la pena, alle 15 presso lo spazio Piano Terra di via Federico Confalonieri 3 a Milano, siamo in zona Isola, c'è una presentazione interessante del libro Socialismo di Metaterra di uno scienziato americano del clima che si chiama Drew Pendergrass, che praticamente, sintetizzando moltissimo, è come se volesse obbligare un futuro vegano, ma soprattutto una terra lasciata a metà completamente alla natura, e il tutto è organizzato da Extinction Rebellion. Infine vi segnalo, anticipiamo però, il 3 aprile ci sarà il Jane Goodall Day e tutti saranno invitati in giro per il mondo a fare una buona azione per la natura, però poi ne parleremo durante la settimana. Per oggi è tutto, e noi con le notizie poi ci risentiamo settimana prossima.
Certo, Federica Giordani, grazie intanto per questo GR, ma tanto resti qua.
Certo.
Piove, 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 splende il sole.
Eh sì, resti qua perché noi adesso diamo il benvenuto a un'amica di Considera l'Armadillo, un'amica preziosa vorrei dire, sto parlando di Katia Acquaviva che è la fondatrice, l'anima e non so più che altro dire, è la patrona, la santa protettrice anche per i laici di Oasi Smeraldino di Rozzano. Benvenuta, bentornata Katia.
Grazie Cecilia, grazie, un saluto a tutti.
Allora, Oasi Smeraldino di Rozzano che praticamente domenica festeggia i suoi 20 anni. Però, Katia Acquaviva, siccome l'Oasi è piccola, grande, preziosa, ma insomma non è conosciuta da tutti, io vorrei che tu ci aiutassi a ricostruire come è nata l'Oasi Smeraldino, perché è importante ricordarcelo.
Certo, allora nasce in un contesto urbanizzato terribilmente come quello di Rozzano, in un luogo che un tempo era utilizzato come discarica, come pista da cross, come un po' non si deve fare nell'ambiente, cioè quindi dove veniva fatto un po' di tutto. Per fortuna qualcuno delle amministrazioni precedenti decise che quell'area meritava di essere protetta e di fatto mi chiesero se ero interessata a gestirla. Fu una bella battaglia fin dall'inizio perché insomma, sai, un ambiente che viene usato liberamente ritorna sempre ad avere di problemi legati all'abbandono di rifiuti, anche al bracconaggio. Infatti all'inizio, durante i controlli in quell'area, noi trovammo diverse trappole che erano destinate alla cattura, ad esempio, di micromammiferi. Poi nel tempo, grazie all'impegno e al lavoro di Presidio e soprattutto alla collaborazione di tanti volontari che sono passati e che ci sono ancora, ora l'Oasi Smeraldino compie 20 anni. Sembra davvero tanto, ma lo è sinceramente, anche perché abbiamo sempre messo tanto cuore e tanta pancia dentro questo progetto.
Tanta intelligenza e tanta cultura, perché come mi raccontava Federica quando eravamo qua prima di collegarci, perché Federica?
Perché allora intanto c'è un messaggio bello per Katia di Manuel che dice: una grandissima amica degli animali, Katia, la dimostrazione che gli angeli terrestri esistono. Sembra vale la pena dirglielo subito a Katia,
certo,
questa
così,
cosa.
Certo.
No, sai Katia, io leggevo appunto la presentazione di Oasi Smeraldino e ho trovato molto interessante il fatto che è come se in qualche modo voi aveste una sorta di piccola costituzione vostra, perché leggo sul sito, voi dite: noi ripudiamo la caccia, la vivisezione, le pellicce, gli allevamenti intensivi, la guerra, ogni intolleranza e razzismo. È una sorta di piccola costituzione, come se fosse diciamo un paese, no? a parte, ma è molto interessante secondo me che tu riesca a spiegare come questi elementi sono collegati fra di loro, perché non è così immediato collegare la violenza sull'ambiente, sugli animali, al tema delle intolleranze, del razzismo, della violenza poi non solo come dire intraspecifica, ma anche con come dire tra di noi, tra noi animali umani, cioè come si collegano questi aspetti?
Sì, sul fatto di vedere tutto ciò che non è riflesso a noi come diverso, e quindi lo si considera solo quando lo si conosce, ed è per questo che uno degli aspetti importanti del nostro messaggio è quello di conoscere per proteggere, che si estende a tutto ciò che viviamo. Del resto noi facciamo parte della biodiversità, e quindi ciò che ci si pone davanti può essere un albero, una pianta o anche, e sinceramente anche un bambino. E tra questi elementi meravigliosi viventi c'è la connessione legata all'empatia. L'empatia e la conoscenza portano a comprendere che bisogna avere un'etica che ci porta a fare delle scelte importanti che possono, oltre ad essere un valore per l'ambiente, un ritorno che l'ambiente ci dà quando questo viene protetto e preservato, e di conseguenza diventa sì per noi un'etica e una missione.
E questo è un messaggio importante, anche perché insomma a me è capitato di venire lì all'Oasi e di quindi aver conosciuto di persona anche un po' dei tuoi volontari, delle persone che ruotano intorno all'Oasi, ed è molto interessante il fatto che oltre a persone adulte e via di seguito ci siano anche dei ragazzi, dei ragazzini addirittura, e questo secondo me è una straordinaria conquista, no?
Beh, è bellissimo, anche perché chiaramente in 20 anni questi ragazzi, bambini, sono cresciuti e tornano e emozionano quando mi dicono: ma sai che bello, ero passato di qua e di conseguenza sono tornato perché so che c'è un luogo che è protetto e me lo ricordo perché me l'hai descritto tu. E questo è emozionantissimo, emoziona tantissimo. Pensa, l'altro giorno abbiamo avuto dei ragazzi con una disabilità e c'era questa ragazza che faceva fatica anche a muoversi, no? Sì. Ma aveva degli occhi meravigliosi che continuavano a guardare in alto, e gli ho chiesto: amore, ti piace qua? E lei mi dice: qui è bellissimo, vorrei sempre restare. È emozionante questo, proprio perché è attraverso l'osservazione, l'emozione che ti trasmette la natura, che tu puoi avere benessere, e questo è secondo me una delle basi che si deve portare avanti in un contesto tanto difficile, perché come ho detto all'inizio, quel luogo era un luogo utilizzato per fare un po' di tutto, quindi grazie al malcostume generale quel luogo era proprio maltrattato.
Certo.
Di conseguenza l'adozione da parte di chi conosce quel luogo, che un tempo non era bello, è sempre stato molto difficile, perché c'è gente che magari di Rozzano passa e non si accorge che c'è questo luogo prezioso, o gente che sempre di Rozzano che viene e dice: ma io non pensavo che fosse così bello, perché nel tempo chiaramente noi abbiamo seguito l'indirizzo che ci ha sempre dato l'Oasi. L'Oasi, attraverso i suoi piccoli microambienti, ci ha aiutato a creare habitat specifici per determinate situazioni naturalistiche, e di conseguenza è l'Oasi che fa il lavoro, noi gli siamo solo dietro, un po' come delle tate, ci chiamiamo un po' le tate dell'Oasi, un po' coccoliamo,
un po' tate, un po' custodi in qualche modo.
Brava.
Senti, peraltro, Katia Acquaviva, io ricordo anni in cui, ma so che succede ancora adesso episodicamente, ricordo in quel momento in cui io ti chiamavo dicendo: senti, ma facciamo una puntata, cioè, no, guarda, sono qui con le ruspe, sto cercando
aveva
di
aveva da fare, non poteva darti retta,
cioè, non è che era proprio, non è mai stato scontato per niente.
No, ma noi abbiamo sempre detto che è un luogo di resistenza, abbiamo sempre fatto delle vere e proprie barricate, una tra le tante è quando decisero di fare passare i tubi del teleriscaldamento in prossimità proprio dell'ingresso dell'Oasi, e restammo chiusi per un anno intero. L'altro fu quando intorno ai perimetri, ben più di una struttura e di un cantiere fu o recuperato o ricostruito, e di conseguenza noi siamo sempre stati attenti non solo alla parte centrale e custodire la parte che è viva dell'oasi, ma tutto ciò che è intorno, perché di conseguenza se l'oasi restituisce benessere attraverso l'assorbimento della CO2, insomma tutto quello che è l'ossigeno che ci restituisce pulito, lei poverina poi di conseguenza riceve anche tutto ciò che è il danno, e il danno possono essere i rumori che fa l'uomo, il disboscamento, e questo è sempre stato un occhio attento non solo all'oasi ma a tutto quello che c'è intorno. Infatti l'associazione Api e Natura, che nasce proprio per gestire l'oasi smeraldino, ha questo obiettivo, quello non solo di custodire le oasi, perché sai che ti ricordi che ne
c'è anche Sorgiva, certo,
a ottenerne ben due, e questo è proprio grazie al nostro importante dialogo che riusciamo a intraprendere con tutte le amministrazioni, perché il nostro pensiero è che la natura è di tutti e non deve avere una bandiera, quindi tutti hanno il diritto di proteggerla e il dovere di proteggerla. Di conseguenza quello che noi facciamo è anche tutelare la biodiversità sul territorio di Rozzano, e questo, come dicevi tu prima, ci fa un po' avere quell'etichetta di ambientalisti da cantiere.
Tra l'altro mi viene da dire che parlavamo prima di dribblare, no? Che chi difende la natura... Esatto. Cioè, è come se vi trovaste dallo stesso lato della barricata, cioè bisogna sempre dribblare qualcosa, Katia, mi sembra.
Esatto, cioè arrivare a capire, appunto, ti faccio un esempio, c'è l'ambiente dove purtroppo devono essere abbattuti degli alberi, cercare di trovare, è brutto dirlo, ma un compromesso, perché fare muro duro, muro contro muro, alla fine poi non porta a risultati.
Certo.
E di conseguenza che cosa è servito a noi questo tipo di azione? Ad avere una buona esperienza, e un po' in modo un po' esagerato, io mi considero un tecnico faunistico, perché arrivo all'interno di un cantiere e sono in grado di comprendere dove ci sono delle specie che possono subire dei danni, che cosa posso consigliare all'impresa che deve costruire, e di fatto poi ottenere, come ad esempio per la realizzazione della centrale di teleriscaldamento di fianco proprio all'oasi, siamo riusciti a ottenere la mitigazione delle vetrate. Sapete come sono
drammatiche, certo, per l'avifauna,
certo,
in generale, no?
Certo.
Una delle principali cause di morte per i piccoli e i grandi uccelli.
Per impatto, infatti siamo riusciti a ottenere la mitigazione, al punto che sono andati a comprare dei vetri persino in America, con una bellissima pubblicità che diceva, faceva vedere il Pitti Rosso con il caschetto e diceva noi non possiamo mettere il caschetto a tutti gli uccelli, allora mettiamo a posto le vetrate. E di conseguenza questa è una delle tante attività che facciamo grazie a che cosa? A quello che l'Oasi ci ha insegnato, cosa noi possiamo ottenere attraverso l'osservazione, e di conseguenza il ritorno è avere un ambiente sano, buono, che ti restituisce benessere.
Katia Acquaviva, devo dirti che tutte le volte che parlo con te io mi emoziono, perché tu, no, ma non lo dico davvero, perché credo che questa emozione passi anche a chi ci sta ascoltando, perché oltre alla passione e alla competenza e a tutto quello che è stato l'impegno di questi anni, è come se tu rappresentassi per me come da piccole cose si può estendere un pensiero positivo, intelligente, e che alla fine forma una cultura sempre più necessaria, perché i tempi che corrono sono in realtà piuttosto tendenti a retrocedere rispetto a delle alla cultura dell'ambiente.
Esattamente. Tipo nelle notizie che voi stavate leggendo prima, avete accennato delle cince che usano la nicotina,
sì,
no? Per tenere lontano gli insetti. Io invece purtroppo vi propongo un esempio che non è tanto bello, che riguarda l'inquinamento della plastica, che spesso viene raccolta dagli uccellini e che viene messa dentro i nidi. E questo è un grosso problema, perché ad esempio i fili dei pacchetti della spazzatura, che sono spesso dimenticati,
sì,
finiscono dentro il nido, che possono rischiare di avvolgere le zampine dei piccolini o degli adulti, e di conseguenza essere un grosso danno. Quindi sì, la natura si accorge di quello che noi facciamo, se ci sono delle cose che può sfruttare lo fa a proprio favore, ma se ci sono delle cose che non è in grado di comprendere quanto sono pericolose per loro, di fatto noi con l'inquinamento facciamo danni anche banalmente alla nidificazione.
E qui anche cioè, il tema dell'empatia di cui parlava prima Katia, no? Cioè, che è un elemento essenziale, ha a che vedere con questo, perché la formazione del sentimento di empatia significa anche stare attenti alle proprie azioni singole quotidiane, quindi anche il fatto di lasciare cadere qualcosa per strada, noi non ci rendiamo conto poi quale può essere l'impatto. Mi viene da chiederti, visto che appunto Oasi Smeraldino fa tante attività anche con i giovani, con i ragazzi, con i bimbi, c'è una formula tra virgolette per passare questo concetto dell'empatia alle generazioni? Voi che strumento usate, oltre ovviamente all'esperienza immersiva, o forse è proprio questo il sistema unico?
Sì, una di quelle è questa, chiaramente. È l'esempio, tipo noi raccogliamo i nidi dove troviamo appunto ad esempio la plastica, o facciamo vedere che cosa è accaduto all'interno delle fatte che sono gli escrementi ad esempio della volpe, e che magari in quel momento all'interno di quella fatta c'è della plastica. La plastica ad esempio dei palloncini che vengono buttati per le feste, per tutto quello che è, che io non so come mai, ma agli mammiferi piace tanto la plastica.
Sono appassionati.
Capita di trovarli dentro, quindi è con l'esempio che si può cercare di trasmettere, ma credetemi non è così semplice, perché spesso arrivano bambini terrorizzati, letteralmente terrorizzati dagli insetti.
Ma questo l'abbiamo
panico all'interno di tutta la classe, e se passa solo un'ape, che chiaramente è lì perché fa solo il suo lavoro, è il panico totale. Quindi c'è davvero tanto da fare per trasmettere, e io spesso dico è bello e giusto parlare ai bambini perché loro sono il nostro futuro, ma noi dobbiamo parlare con il presente, che sono i nostri adulti, che sono
perché forse sono loro che passano un po' anche, no? Spesso
ecco.
Volentieri questo. Io lo sai, l'ho notato con io avendo due cani, ho notato questa cosa con i bambini. Molti anni fa era molto più io li ho sempre avuti, adesso i bambini sono molto più spaventati dai cani. Io avevo due cani molto piccoli, eppure è molto più difficile trovare bambini che si avvicinano con curiosità o addirittura con entusiasmo. È molto
verissimo.
Più spesso succede il contrario, e quindi questo diciamo un po' probabilmente collima con quello che dici tu, no? Con questa sensazione di asetticità, no? di paura del diverso, come dicevamo anche prima.
Io la considero un po' una distanza, si è creata una distanza tra quello che noi, dove noi viviamo, con quello che noi osserviamo. Spesso non viene osservato se non attraverso i social.
E quindi non l'esperienza diretta, ma un'esperienza sempre mediata. Insomma, questo discorso dobbiamo riprenderlo perché secondo me è molto interessante, però i tempi sono ormai agli sgoccioli.
Certo.
E io volevo dire due cose. Una, perché non è detto che sia così normale, Oasi Smeraldino, perché diavolo sto diavolo di nome, un bel colore, ma che re.
Allora, per il nostro preziosissimo rospo, tutelato dalla Convenzione di Berna, che ci ha proprio guidato nel trovare la specie target per dare il nome all'oasi. L'oasi appunto si estende per 22 ettari e è visitabile ogni domenica su prenotazione, perché si fanno solo visite guidate, e se vuoi dico velocissimamente su domenica questa, così se non c'è
sì,
tempo.
Sì, no, mi rimane da sempre la curiosità di cosa diavolo gli è venuto in mente a un rospo smeraldino di finire a Rozzano, adesso anche voi.
Allora anche qui apriamo un grande capitolo. Dunque, nelle zone del territorio di Rozzano nascono dalle grandi risaie dell'agricoltura che c'era qua un tempo, quindi questi luoghi erano luoghi adattissimi al rospo e ai canali, ai fiumi, che sono appunto luoghi amati. Il continuo urbanizzare ha chiaramente limitato o costretto queste specie in determinati contesti. Infatti viene detto che il rospo smeraldino è un po', quindi anche assomiglia tanto a noi, è un po' rospo da cantiere,
ecco.
Perché ama la
bellissimo.
Zona ghiaiosa, la zona dove appunto non c'è tantissima vegetazione, dove ci sono quelle pozze spontanee che ama tantissimo, dove vi si pone le uova, ma essendo spontanee poi queste si prosciugano allungano, no? Quindi è una continua rincorsa alla riproduzione, alla deposizione di uova. Quindi è per questo che nel tempo, appunto, l'aria, essendo stata poi preservata, consentì a questa specie di colonizzarla. Chiaro che per noi la stiamo aiutando, perché è un po' un paradosso: se l'oasi diventa troppo verde, troppo naturale, troppo, a lui non piace più, quindi c'è il rischio che esca, no? Allora dobbiamo creare piccoli stagni con queste pozze d'acqua spontanee, cioè che noi leghiamo e prosciughiamo di modo che lui è convinto che dentro non ci siano predatori, e di conseguenza poi depone, e sta funzionando.
Ecco, e noi amiamo molto il rospo smeraldino, che ci sembra anche un po' fessacchiotto, detto
non
così.
È furbissimo, ecco, diciamo, no, però lo amiamo uguale,
anzi anche di più. Senti una cosa, Katia Chiavi-Uiva, adesso ci tocca dire le cose meravigliose che accadono domenica, che sono veramente bellissime, ma devi essere molto breve.
Velocissima. Allora, alle ore 11 apriamo dalle 10 alle 18 con i bancarelli dell'Associazione dei Santuari, che saranno ospiti e ringraziamo tantissimo. Alle 11 alla visita guidata.
I santuari degli animali liberi, ecco, lo dico, sì, solo
brava,
sempre per i distratti.
Santuari degli animali,
certo,
liberi, brava. E il fatto è che però il grande successo, tutte le visite guidate, le liberazioni dei ricci, che avverrà alle 16:30, siamo già oltre il numero, sì, di prenotazioni, quindi siamo molto contenti. Però dal 10 alle 18 ci possono venire a trovare, è possibile anche mangiare, chiaramente vegano, e niente, quindi avremo piacere di conoscere le persone che sono venute e ritrovare gli amici, che ringraziamo perché molti vengono da Radio Popolare,
Ah, sono, vedi,
molto contenti,
portiamo pubblico, bene.
Senti, Manuela ci aveva scritto per dire: il disastro dei fili dei sacchetti di plastica l'ho documentato e posso mandarti foto non solo dei nidi ma anche delle zampe, le ali degli uccelli. Grazie Emanuele. Enrico dice: va colpa bene dei genitori, a proposito dei bambini, di genitori archistar che preferiscono cemento ed asfalto se i bambini temono ed uccidono insetti. Questo è il pensiero,
esatto,
di Enrico.
Vabbè. Vero.
Vabbè, insomma, dobbiamo vigilare, stare attenti, ma sappiamo che finché ci sono persone come Katia Acquaviva e esperienze come l'Oasi Smeraldino, insomma, certo, ci sono speranze. Senti, certo, ma voi com'è? Certo. L'unica cosa, come diavolo vive proprio in 30 secondi l'Oasi Smeraldino? Perché ci saranno anche dei costi, accidentoli.
Allora, sì, vabbè, sono le assicurazioni, sono le attrezzature. Comunque noi abbiamo circa abbiamo una convenzione con 3.000 euro all'anno, esclusivamente legati al rimborso spesa, sì, da parte dell'amministrazione. Poi invece, chiaramente, sulle donazioni, sulle 5 per 1000 e tutto si può vedere sul nostro sito, sulle nostre pagine social, che è Oasi Smeraldino e Instagram su Facebook.
Sì, perfetto.
Quindi queste tutte e due.
Sì. Allora, grazie infinite a
Katia.
Katia Acquaviva. A questo punto con Federica intoniamo anche: tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri.
Abbiamo fatto anche questo, pensa.
Mi emoziono. Comunque io ringrazio tutti i volontari che sono sempre stati al mio fianco, perché senza di loro non sarei arrivata qua. Quindi grazie poi a chi crede a noi, come voi, con tutti gli ospiti che vengono sempre a trovarci.
Un abbraccio e grazie, tanti auguri.
A presto.
Grazie, finite. Grazie a voi. Ciao.
Era scappato il topo, a Cipicchia, ogni tanto il topo fa così. Scappiamo, ma vi auguriamo naturalmente un buon fine settimana, ringraziando tutte e tutti per la partecipazione e l'ascolto, e quindi buona fine settimana festeggiando anche esperienze come Oasi Smeraldino. Da un saluto caro da Cecilia Di Lieto
e da Federica Giordani. Ci sentiamo settimana prossima.
Ciao.